This is NK Radio.
Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate!
Who's there? Who's there? Up there on the stairs. Beware, beware. I hear somebody coming. The boy is told. Oh, look there. He goes. Why, Mr. Ghost is going to town. He takes his cane, his gloves, and his hat. And like a cat, he hurries down the alley. The moon is bright. And this is the night when Mr. Ghost is going to town.
Gentile popolo di internet, ascoltatori di Radio NK, buonasera, questa è l'ennesima puntata di Caffè in Chivismo.
Puntata numero 12.
Numero 12, puntata tutta dedicata al mondo della musica giovane.
Sì.
Che si è aperta appunto con questa dichiarazione programmatica.
Dichiarazione di intenti preliminare.
Che un po' raccoglie anche quello che noi pensiamo dei giovani, ecco, questo giusto per mettere subito
sì,
avanti.
Questo almeno da quando non siamo più giovani, che esatto. Sono già passati diversi anni.
Esattamente, quando eravamo giovani noi invece ci piaceva tutto, anche
tutto della gioventù.
Invece adesso abbiamo messo insieme questo essere barbogi che è tipico dell'età
sì.
adulta, e appunto. Così
sì, tra l'altro l'avevamo messo insieme anche in tempi non sospetti,
non sospetti.
Cioè, volevo essere sinceri, ma
non sospetti.
Diciamo che oggi ci sentiamo più giustificati in questa nostra attitudine.
Versi giovani d'oggi?
Sì, in generale.
Versi giovani,
sì.
non necessariamente
ci piace
d'oggi.
Piace lamentarci dei giovani,
esatto.
Parlare di come si sono ridotti, peraltro siamo fedeli, affezionati fans di Lucignolo e trasmissioni affini, proprio perché ci danno materia...
Esatto.
Per poter appunto sparlare
perché mettono alla berlina i limiti della gioventù d'oggi.
Esatto, che sono molti
e sono tantissimi, infatti questa puntata cercherà di metterne in luce alcuni, inframmezzandoli con l'ascolto di alcune tracce musicali di dubbio gusto, come peraltro la nostra consuetudine.
Sì, non sempre realizzate da giovani d'oggi, ma comunque
no, anche da giovani di ieri.
Anche questa
però...
sera dal punto di vista musicale vogliamo veramente fare soffrire il nostro pubblico.
Sì, visto che non l'abbiamo ancora fatto soffrire abbastanza nelle puntate precedenti
di
Caffè Nichilismo Nair, che ricordiamo è una trasmissione del più e del meno, e si conferma sempre più del meno man mano andiamo
sì,
avanti.
Sì, cercheremo di evitare derive scatologiche per una sera,
sì, sì,
forse ci riusciamo, non
per
lo so.
Stasera abbiamo deciso di bandire completamente il momento
del concretismo,
cerchiamo almeno di tenerlo lontano.
Esatto.
Allora questa puntata prende spunto appunto da una nostra visita recentissima al meeting
sì,
dell'etichetta indipendente,
già documentata sul sito
in cui, se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere il commento, Chiaramente ha capito quanto ci sia piaciuta questa...
Esatto, questa visita al meeting delle etichette indipendenti.
Un'iniziativa
a Faenza, scorso
sì.
fine settimana.
Ci teniamo anche a precisare il fatto che se non si fosse svolta a Faenza...
Sì, non ci saremmo mai andati.
No, assolutamente, cioè...
se non avessimo avuto il buono stampa.
Esatto.
Ah, anche perché va detto, non tutti ne sono al corrente, che si spendeva la modica cifra di 10 euro 10 per entrare, euro. Che beh, corrispondono a 20.000 delle care vecchie lire.
Sì, come si dice, 20.000 lire del vecchio conio.
Del vecchio conio.
Come esatto. Dicono, come ormai uso, perché ancora non ci siamo abituati all'euro, no. Ma questo è un problema che teniamo lontano.
Sì, in fondo 10 euro, come va nelle discoteche ormai da qualche tempo, no, più si va a pagare meglio è, si seleziona la clientela e il posto in sé diventa una vetrina per lo più,
esatto.
Dalla quale potersi appunto pavoneggiare, forse non molti di voi sono stati al Pineta, a Milano Marittima, che consta sostanzialmente di una passerella vicino alla vetrina,
esatto.
Questo è, e costa tipo, consta di questo e
costa anche di questo,
trentina di euro,
no, dico è giusto, io sì, magari sì, anche ne costasse 40,
se uno vuole autoreferenziarsi, non che autodifferenziarsi dalla massa,
è la cosa più giusta da fare secondo me,
esatto. E trattandosi fondamentalmente di vetrine, anche questa del May, il prezzo di 10 euro ci pare appropriato e fin troppo popolare.
Esatto, esatto. E infatti penso che nelle intenzioni degli organizzatori ci fosse quella di fare una trasmissione tutto sommato popolare. Però davanti a noi, alla cassa crediti, abbiamo comunque notato della gente che cercava di blandire la cassiera cercando di strappargli un ingresso,
sì, con
gratuito.
Scuse persino più puerili della nostra,
esatto, ben più puerili della nostra,
degli accrediti di stampa, anche perché diciamo le cose come stanno, se in un posto del genere ti aggiri con un accredito stampa è persino meglio che andare in giro con la maglietta dello staff,
è vero.
Voglio dire, noi non abbiamo riscosso granché,
no,
perché non avevamo pettinature strane.
Ma non abbiamo neanche poi ostentato la nostra posizione.
No, no, no.
Anche perché se qualcuno ci avesse fatto una domanda di un minimo di difficoltà, io personalmente non metto in mezzo anche te perché non voglio, però io sicuramente ci avrei fatto una figura da ciula, per cui...
Sì. Ma voi autoproducete? Cioè, erano le domande che si sentivano fare, ma voi fate anche produzione? Vedevi questi giovani, peraltro molti dei quali, a mio avviso, giudicavo dall'accento, venuti da tanto tanto lontano.
Molto lontano. Che, diciamoci,
cosa per
la
quale li stimo, però un po' li biasimo anche.
Ma sì, anche perché voglio dire,
cioè, tutto, se ne valesse la pena.
Tutto si risolveva in un mucchio di gente che suonava senza soluzione di continuità. Motivi abbastanza così banali, insomma, già tutto già sentito, tutto abbastanza.
Beh, sì, per lo più sì, c'erano tre palchi.
Sì.
Uno dedito al
giovanilismo.
Metal più vieco.
Ah, no, sì, uno è il palco del metal.
L'altro è il palco del super giovanilismo.
Cioè, quello in cui i suonatori erano sotto i 18 anni di età.
Sì, fondamentalmente.
Sostanzialmente.
Almeno speriamo che fossero sotto i 18
sì,
anni.
Sì, perché lì veramente c'era dell'incompetenza tecnica di dimensioni assurde, e poi c'è il palco principale invece in cui ci doveva essere le perle della produzione,
sì,
indipendente italiana.
Per lo più rock padano di dubbia,
esatto,
provenienza.
E abbiamo scoperto che il rock padano, insomma, scoperto, abbiamo avuto la riconferma che il rock
conferma,
padano
rock non è mai morto.
No.
Cioè
no,
ancora non è morto.
Perdura con le sue...
Sì, noi stiamo facendo di tutto per dargli colpo di grazia, ma ancora non ci è riuscito, insomma.
Nell'ottica di questa trasmissione, che è tutta dedicata alle musiche autoprodotte, alle,
sì,
musiche
indipendenti. Molto indipendenti.
Molto indipendenti.
Cioè, quindi, assolutamente distanti da quello che abbiamo visto al May, no? Cioè, perché poi di fatto... Vabbè,
sì,
magari ci torniamo su dopo.
Sì,
però...
insomma, diciamo solo due parole, che sostanzialmente è la stessa fuffa che propinano le major, solo che con etichette diverse.
Sì. E io per un live di Alizée non ci avrei sputato su, ti dico la verità.
No, perché come minimo c'era della carne.
C'era la carnafra.
Lì invece c'era poca carne ieri, perché sì, sostanzialmente gli indipendenti di anno...
La donna indipendente non sempre soddisfa le pulsioni più primordiali,
esatto,
del maschio.
E soprattutto non si pone come donna solo
come donna
di
oggetto,
tette, di cosce.
E noi invece avremmo preferito
assolutamente,
di gran lunga,
assolutamente,
però...
anche perché voglio dire, quando uno non ha a che fare con qualità musicali eccezionali e però surroga la cosa
lisce,
con la bellezza fisica, uno non ci sputa mai su, invece
no,
lì
no.
L'unica cosa che abbiamo visto erano appunto personaggi vestiti con nelle fogge più eccezionali,
sì, più eccentriche,
più eccentriche, la parola, l'aggettivo giusto è eccentrico, cioè io che avevo un paio di scarpe nere, tu che avevi un paio di scarpe chiare,
sì,
diciamo che...
Isolavamo abbastanza dal contesto.
Assolutamente, eravamo molto più...
Molto out.
Eravamo, sì, eravamo prostituiti con le major, perché, insomma, non avevamo,
sì,
scarpe,
sì,
verdi o viola. e ne approfittavamo anche in questa trasmissione per proporre alcune perle che ci sono giunte da circa un mese, che ancora non abbiamo avuto modo di mettere in onda.
Cominci pure con una.
Lo presento in due parole, provenienti dagli iscritti del notissimo forum su internet asfalto.org, in cui io personalmente, con grandi, come dire,
dispendio del tuo tempo.
Sì, e anche con grande assunzione di responsabilità, perché ho fatto una cosa, insomma, che non tutti avrebbero avuto il coraggio di fare. Avevo proposto questa iniziativa dal titolo Comprimi l'asfaltismo che è in te, e cioè in cui invitavo della gente a comprimere appunto in formato digitale compresso dei file e ad inviarmeli, e ne sono giunti un certo tot di diversi esponenti del sito. Alcuni migliori, diciamo, le meno peggio, dai, che ci siano arrivate, le proponiamo stasera. E iniziamo con un brano di questo gruppo che si chiamano Scarlet, sì. E il brano si intitola Dusk to Dawn, cioè dal tramonto all'alba.
Ci dici anche la provenienza,
cioè,
geografica,
sì,
se la sai.
Questo penso che sia milanese. No, perché in effetti...
Cugini milanesi dei Chemical Brothers.
Sì, sì, molto, molto in quello stile lì. Ma evidentemente in quegli anni lì c'era molta fascinazione per questo genere qui. Adesso lo lascio in sottofondo, perché tanto ovviamente queste tracce sono, alcune sono molto più lunghe di quelle che... di quello che riusciamo a proporre,
sì,
noi, dati i limiti di tempo che abbiamo.
Purtroppo noi siamo amici dei giovani, ma abbiamo anche qualche problema di tempo.
No, non è vero che siamo amici dei giovani, ci siamo lamentati fino ad adesso.
Sì, sempre bene di essere amici dei giovani.
Gli amici dei giovani, poi insomma, gli stiamo stirando delle pacchette di merda abbastanza copiose sulla groppa. E siccome abbiamo già parlato abbastanza, la
sì.
puntata era nata sotto gli auspici della musica, invece come sempre ci siamo ritrovati
sempre
a parlarci addosso
linguisticamente, ma su questo
no, ma di questo non ci lamentiamo.
No, affatto.
Mi sembra che tu avessi un...
Ho un gruppo da proporti anch'io, che abbiamo peraltro già ascoltato in realtà, in una puntata che andò perduta, cioè
non è
disponibile.
Forse forse...
Li avevano già messi Totem o Godzilla Riders.
Questi Totem o Godzilla Riders.
Ho trovato lì al mail, CD finalmente.
Esatto, una delle poche esperienze positive legate.
Sì, nonché il recupero di una nuova copia.
L'altro è stato il reperimento di una copia del fantastico, di White Dirt.
Esatto, dei Chickasaw Mud Puppies.
Un gruppo che non finiamo, non cessiamo mai di spingere.
Esatto, reperito peraltro per la importante cifra di 4 euro.
4 euro, questo chi lo vendeva se ne è separato a gran malincuore,
sì.
Mi è parso
di capire. Sì, penso che non ci credesse nemmeno lui, insomma.
Esatto.
Comunque, vabbè, i Totem o Godzilla Riders era presente il disco allo stand della Snowdonia, è una label indipendente di Catania, questa realmente indipendente, anche il contenuto musicale, insomma, è non consuetissimo. Dicevamo già l'altra volta, duo nippo partenopeo, dedito appunto a questo strange pop, non so come chiamarlo, peraltro dalle tinte anche molto classicheggianti in questo caso. Se andiamo ad ascoltare, loro hanno fatto una serie di dischi, cioè i Totem soltanto uno, e in aggiunta ci sono anche i progetti precedenti di Nicola Mazzocca, autore principale, insomma, della sigla, i Clippa Clop e i Soundish. Comunque ci ascoltiamo la traccia numero 2, che ha un titolo che francamente è difficile dirsi, Izzoizigi, come lo pronunceresti tu? Peraltro l'hanno usato con carattere grafico di quelli che non predispongono.
Quello lì, quella S rovesciata la devo intendere come Z.
Secondo me sì.
Allora sarà Izzoizigi.
Izzoizigi.
Sì,
adesso
sì.
Ce li sentiamo.
Ben volentieri. Siamo...
E questi, sì,
ce la siamo ascoltate fino in fondo per il potere così leggermente
straniante.
Sì, sì, sì. Che tra l'altro si inserisce in una logica di fondo che è tipica di Caffè Nichilismo Nero, che è quella di alternare normalmente delle canzoni estremamente disturbanti a delle canzoni invece estremamente riposanti, diciamo, in questo
sì.
Si può dire.
Hai qualcosa di disturbante adesso, di riposante?
No, invece adesso bisogna che metto su qualcosa di disturbante, no, allora. Di abbastanza disturbante. Perché ci andiamo a sentire un brano dei Mr. Wilson,
uh-huh.
Che sono una cover band del Veronese, questo lo posso dire per certo. Allora, di cover band è piena l'Italia.
Sì.
Di veronesi anche è piena l'Italia, ma questo
sì.
È un problema minore. E in questo caso si tratta di una cover band che fa delle cover di gruppi metal, diciamo, hard rock.
Ah, tipo gli AC/DC o tipo, che cacchio ne so,
ma forse faranno,
Mercyful Fate.
Ma faranno anche della roba di Lacuna Coil.
Ah, so. Lacuna Coil, che peraltro, come
anche loro erano...
nell'articolo, sono italiani.
Sono italianissimi. E io l'avevo imparato da poco, mi sembra.
Francamente, a giudicare dalla qualità della loro proposta, almeno dai due singoli che ho ascoltato,
era più che intuibile.
Sì, era prevedibile.
Tra l'altro, qui andiamo in un terreno abbastanza aspro, perché tra i nostri ascoltatori so che si annidano molti amanti
del metal nordico, epico, un po'
sì,
io
sì,
citavo
sì,
appunto
sì.
Prima Mercyful Fate, Cradle of Filth, Dimmu Borgir, sono un po' più death, forse, questi gruppi dall'immagine immagine sempre molto borchiata, pelle bianca, sinceronati.
Che ieri tra l'altro abbondava un certo genere di metal almeno.
Sì, sì, beh, ce n'era più di quanto fosse lecito auspicarsi. Non... Del metal nordico, ma c'era un gruppo che aveva delle tastiere glaciali.
No, il metal nordico
per una ventina di secondi.
Il metal nordico non ci metto mani sul fuoco.
No.
E forse era più.
Che li abbiamo sentiti da fuori.
Ma magari forse era grindcore. Non lo so.
Sì, no, forse
quello non era proprio.
Sì, no, non era roba
leggerissima. Sai quella gente che quando anche parla e introduce i brani grugnisce.
Sì.
Ecco.
Come il cinghiale.
Esatto. Non era proprio una roba estremamente...
A proposito di gruppi dark goth metal, perché poi il dark, la musica che noi chiamiamo dark, in realtà la dicitura internazionale è gothica.
Sì, sì.
Esiste appunto un filone vicino al metal, sì. Spesso anche all'industrial di scuola più americana, Ministry, Nine Inch Nails, quello fondamentalmente sì. Ballabile. E ci sono dei gruppi del genere, conosco un ragazzo che è molto appassionato di questo genere, mi raccontò che c'era un gruppo, credo norvegese, svedese, non lo so, che tanta era la foia anticristica del loro sound, che per avere una degna copertina si ridussero a incendiare una chiesa e a fare
sì.
Una foto.
Ah.
E questa era la copertina del disco.
C'erano delle persone incendiate.
Cioè, sì, io non so che fine abbiano fatto, mi auguro, quantomeno per...
Che siano stati assicurati alla giustizia.
Lo spero, non tanto neanche per
alla
il gesto.
Alla giustizia secolare, se non alla giustizia
sì,
divina.
A quella divina non ci sono
Non
dubbi.
Si so, ma cioè, almeno speriamo a quella secolare.
Sì, sì.
Questo signor Wilson, sì, appunto.
Spero non abbiano fatto altrettanto.
No, ce lo auguriamo di no. Quel pezzo che ci andiamo ad ascoltare è una cover di Be Quiet and Drive, un brano dei Deftones. Questo è. Conosco a fondo i Deftones
andarono inizio carriera più o meno sulla scorta dei Korn nella seconda metà degli anni 90. I Korn credo cominciarono un po' prima. Ricordo che ai tempi del liceo un amico mi passò una cassetta, erano ancora
questo vuol dire quanto fossimo questo quanto
siamo
indica
vecchi.
Quanto siamo no esistono ancora
i Deftones esistono ancora
no ma anche le cassette
sì,
cioè, commercialmente vengono ancora vendute poi
sì.
È chiaro che
ieri abbiamo visto una band emergente che aveva inciso una cassetta
sì.
Originale
sì,
questo
sì,
ci ha commosso
sì perché ormai pensavamo che il DVD fosse il supporto
sì,
principe
il minimo
sì esatto
sì
ovviamente
sì, il giorno d'oggi il DVD lo fa veramente chiunque
è vero che poi c'è anche un discorso che si faceva in questi casi riguardo all'accessibilità degli strumenti di registrazione che sì, è aumentata certo. Tantissimo.
Ah, immagino che ai dibattiti che abbiamo seguito con profondo interesse, come si evince dall'articolo nel sito, se ne sia parlato della diffusione, del fatto che tutt'oggi registrare un disco anche con qualche... Il disco dei Totem è registrato in casa, non è infimo come...
No, infatti mi sembra tutt'altro che infimo.
Sì, adesso ovviamente qui trasmettiamo con una risoluzione 32 kbit, che non è che sia il massimo della vita, però se lo ascolti in cuffia senti c'è una matrice lo-fi comunque, però è un lo-fi molto diverso da quello appunto che
poteva essere il lo-fi di 10 o 20 anni
fa. Esatto,
le
condizioni dell'epoca
lì il problema poi sorge al punto nel momento in cui adesso questa registrazione di Mr. Wilson era di quel lo-fi che andava 10 anni
sì,
fa,
sì era un po' vattata.
Sì infatti,
però la schitarrata sbilenca e dissonante iniziale te l'ho apprezzata.
E c'era quella, c'è stato, forse avete sentito un po' di variazione, non so, sempre per via dei 32, perché ho dovuto agire un po' sull'equalizzazione, cercare di
smanettato un po'
sulla per sentire se si riusciva a sentire la voce.
Sì, se la voce era un po' bassa.
Vabbè. Comunque, insomma, adesso la possibilità di ottenere delle registrazioni di buona, se non ottima qualità, con un'apparecchiatura minima, ha allargato moltissimo la base delle persone che riescono ad ottenere un prodotto.
Infatti.
Più o meno. Però ovviamente questo a scapito della...
Noi in controtendenza e per via della nostra affezione all'ideologia luddista invece vi proporremo per lo più, adesso le tracce che hai tu, abbiamo ascoltato un po' prima, sono mediamente registrate in una fedeltà
bassa.
Io ho un quadro molto peggio.
Ah, bene.
Adesso, non tanto il brano che andiamo a sentire non è disastroso, meno rispetto alla media dell'album in cui è inserito. Siccome ci ricorda Werner Herzog, anche in anni hanno cominciato da piccoli,
sì.
Anche i giganti hanno cominciato da piccoli
e facevano schifo, no?
No, il brano che ci ascoltiamo rientra nella dignità.
Ah, ancora?
Parliamo di Beck. Che, come è abbastanza noto, prima dei suoi dischi di discreto successo, aveva pubblicato con tutta una serie di cassette, dischi autoprodotti, i primissimi si intitolano Golden Feelings, Western Harvest Field from the Moonlight, non mi ricordo, che vabbè, questi non li abbiamo, però abbiamo Stereo Pathetic Soul Manure, che
significa Stereo Pathetic, Soul è anima, Manure sai cos'è, vero?
No.
A Manure è, adesso stavo cercando di usare una perifrasi, sono le deiezioni degli animali, è lo strano.
Quindi sì, è la merda stereopatetica, insomma,
dell'anima. Esatto.
Sì, molto interessante.
Oh, assolutamente.
E niente, è una pubblicazione che raccoglie 23 brani, prove per lo più, molto spesso anche solo field recordings, spesso parlati, proprio neanche suonati, e però tanta ciuste...
termine
è un
termine romagnolo,
tirolese come tutti, sì.
Che sta per sporcizia.
Sì, ci sono anche alcuni pezzi che si possono ascoltare, ad esempio questa Satan Gave Me a Taco, peraltro fin dal titolo ha un umore pregno della cultura americana, della junk culture, Satana che mi diede un taco, che è la tipica pietanza messicana.
Sì, Tex-Mex.
È appunto una ballata dai sapori Tex-Mex, che ha la particolarità di aggiungere più o meno ogni 3 o 4 strofe uno strumento. Non ce l'ascoltiamo tutto perché dura la bellezza di quasi 4 minuti, ma
ce ne sentiamo un pezzo.
Piacevole. Questo è Beck agli esordi.
Satan gave me a taco and it made me really sick. The chicken was all raw and the grease was mighty thick. The rice was all rancid and the beans were so hard. I was getting kinda dizzy, eating all the lard. There was aphids on the lettuce and I ate every one. And after I was done, the salsa melted off my tongue. Pieces of tortilla got stuck in my throat, and the steams on my clothes burned a hole through my coat. My stomach was trembling, I broke out in a rash. I was so thirsty and I didn't have no cash. So I went and found a hose, tore off all my clothes, turned on the water and it shot right up my nose. Some old lady came along and she thought I was a freak. So she beat me with a handbag till I could hardly speak. I was lying there naked, my body badly bruised in a pool of my own blood, unconscious and confused. When the cops came and got me and threw me in their van, when I woke up on the ceiling and I couldn't find my hand, they took me to the judge, his eyes are glowing red. The courtroom was filled with witches and the dead. When the sheriff was a hellhound with fangs and claws, the prisoners were tired.
Questi erano gli esordi, più o meno gli esordi di Beck.
Beh, non...
No.
Cioè,
queste canzoni che ci fanno sentire a casa, sai, noi ragazzi Tex-Mex.
Sì, beh, comunque il testo è più che invitante.
Sì.
Cioè, voglio dire...
Si trova su internet, se la cerchi.
Voglio dire, se proprio devo incontrare il diavolo, che almeno mi dia un tacco, non è una...
No, non è un brutto incontro.
Beh, no, cioè, comunque, insomma, non è di tra i peggiori che ci possono immaginare.
No,
si
infatti, se tu
immaginare.
Ti poni in un crocicchio, appunto, a El Paso, per esempio, magari il diavolo compare, dovrebbe essere, no, il diavolo compare con un dolcetto, no, non è un dolce, è un piatto salato.
Ah, io non, sì, dovrebbe essere, sì, una specie di focaccia di...
Sì, magari se vai a Palm Beach compare con un burrito,
sì,
più che con un taco, però, insomma...
Sì, ci sono le...
pietanze tipicamente messicane.
C'erano anche le tortillas.
Le tortillas, il chili e tutto il resto, insomma.
Quelle cose che per fortuna ancora non ci hanno colonizzato del tutto,
no,
eccetera.
A proposito, appunto, torniamo in Italia.
Oh, torniamo dalla mia parte. E torniamo, questo siamo anche qui per certo nel milanese. E il gruppo si chiamano CSR. E qui bisogna che li tratti un minimo con un po' i guanti di velluto,
un
perché
po' di riguardo.
È il gruppo del webmaster di asfalto.org,
ah,
che fanno anche essi del metal, vogliamo definirlo metal,
sì,
no?
Ma
vogliamo
non so.
Definirlo... È un rock particolarmente peso.
Non è padano, però.
No, affatto, anzi. E che si contraddistingue dalla media della produzione di questo genere di cose per la voce del solista, che è particolarmente gutturale e satanica,
uh-huh,
e ecco, da lui non lo accetterei un sacco, no, ve lo dico solo per una questione di onestà. Adesso ce la sentiamo. Prima di precisarlo, si intitola Legion.
Contenuto epico,
sì, sì,
magari
sì,
concepito,
sì, sì,
in estenuanti sessions di Dungeons and Dragons,
può darsi,
o cose,
eh,
del genere.
I contenuti di questi brani sono particolarmente epici,
sì,
tant'è che recentemente...
Ma stiamo dalla parte del male.
Eh sì. Tant'è che leggevo che recentemente che sarà pubblicato il loro primo album, uh-huh, di questo gruppo, che anche loro immagino pubblicheranno sotto un'etichetta indipendente.
Beh, certo.
Il titolo dell'album è in inglese, ma è tradotto come brillante come milioni di mondi in fiamme. con titoli, eccetera, di cui spero di entrare in possesso di una copia, perché poi sarà trattata in qualche
con
modo
estremo riguardo,
in
sì,
una puntata prossima, evidentemente successiva a questa.
Sì, un brano di una certa efferatezza che mescola tanto la ritmica industriale con sonorità metal, insomma, mi hanno ricordato che non sono particolarmente ad uso a frequentare questa roba, sono gli Slayer o eventualmente certe cose industrial tipo Fetus Inc o robe del genere, insomma.
E insomma
è saltato il brano durante ci
sì,
scusiamo,
ce ne scusiamo, ma non, abbiamo sentito questo saltellamento che, di cui non vi sappiamo dare modo. Comunque ecco, sicuramente ecco non si può dire siano una boy band.
Io dai, dopo sette
sono
ore
sono stress, no. Io sono solo stress, sono stanco e fuori forma, sono in una boy band, sono in una boy band.
Non sono certo sì, una boy band.
No, una performance che proprio mi vedeva coinvolto, non dico.
C'eri tu?
Io, il compagno Viani e qualche altro.
E pensavo cantasse solo Evio.
No, cantavo un po' anch'io. Però...
Beh, quell'anno lì quel pezzo fu.
Sì, fu trasmesso dalla radio. Purtroppo non fu trasmesso la canzone di Angileri, che noi sempre in loco avevamo. L'abbiamo fatto sentire tante volte in radio il suo demo.
Che è questo?
Che sognerò nel mio cuore tutto quello che l'ho fondato con lui, con lui.
Che anche lui avrebbe meritato un posticino ieri al mail.
Sì, ma siccome è un artista che non si compromette...
Un po' come Zande.
Sì, ci arriviamo. Anzi, direi che siccome stiamo scendendo, la qualità musicale si sta inabissando progressivamente. Io passerei a uno di quei gruppi che hanno, come dire, segnato un punto... Ti rispondo di efferatezza in efferatezza. Perché...
Bene.
Era stato fin troppo conciliante, Totem, Beck, insomma, adesso cominciamo a fare sul serio. Questi sono gli Half Japanese, band che abbiamo citato anche sul sito, se non sbaglio.
Mezzo giapponese.
Sì, esatto, che in questo brano, tratto dal loro primo album, un triplo vinile,
per
che qualche folle nell'81 ha pubblicato, io dico folle perché
poi sentirete
che roba è, peraltro contiene 50 brani,
di lunghezza
infinitesimale, se non fosse che ci sono due brani di un quarto d'ora, che sono due live, che originariamente erano contenuti in due facciate di due di questi di queste sei facciate viniliche dell'epoca.
Per bacco.
E niente, questa si intitola No More Beatlemania ed è un incitamento a smettere di idolatrare i
Beatles, immagino.
Ironica, perché poi in fondo loro in realtà ci dichiarano fans dei Beatles.
E poi riconosciamo che sparare contro i Beatles è un po' facile.
Sì, però vabbè. Nel 78, 81, no, l'album è dell'80, però molti brani risalgono qualche anno prima. E incitano ad esempio a una Shagsmania in questa canzone, non so perché è difficile capire poi il testo visto che viene un urla sbraitato in
che adesso ci sentiamo, aspetta che devo
stare meno di un paio di minuti,
devo stare pronto col volume.
Fai attenzione, questi sono gli Half Japanese, questa roba è del 1980 se non prima.
No more Beatlemania, what's up now?
Come commentavamo anche nel sito,
sì.
era gente così che ho voluto sentire l'altro giorno a, al Main.
Sì, se non altro,
cioè, se sei
in discusso pregio, cioè, dell'originalità.
Tu devi, cioè, sostanzialmente una piccola parte della musica indipendente dovrebbe essere indipendente nel senso di osare cose che le major non ti permetterebbero di poter fare.
No, questo
tipo
disco
sbaraitare come un cretino facendo
non
passare.
Non uscì su Virgin.
No, non uscì,
no, neanche
per
su Amy.
Esatto.
E non era, cioè, questo lo preciso per chi ci ascolta, che magari che potrebbe non conoscere la band. Non eravamo noi in cantina un quarto d'ora fa che ci siamo registrati i nostri latrati. Era veramente un album che,
cioè,
è uscito
pubblicato,
un triplo vinile
per Bacco, quindi non doveva costare proprio una miseria.
Beh, forse era,
forse sì, era venduta a prezzi politici. Prezzi politici che, peraltro, ieri l'altro giorno che ci trovavamo al May,
sì,
abbiamo trovato tra un sì e un no, non, cioè, non tutti,
beh,
no, non tutte le etichette.
C'erano alcuni che vendevano, avevano il coraggio di vendere a 13 euro.
13 euro non è
poco,
politicissimo, ecco.
Sì, cioè, quelli del manifesto, costare, non per fare pubblicità, vendevano 8 euro.
Sì, 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 però non ci siamo voltati lì perché è dopo troppo zapatismo.
No, troppo zapatismo
fa male.
Fa male alla sinistra.
Fa male alla sinistra. Comunque, prima di proseguire con un brano dei nostri amici dell'asfalto, volevo salutare il nostro amico che, tra l'altro, è anche lui un fan degli Half Japanese e ci,
sì,
ci fece anche un provino. Infatti potrebbe essere benissimo accettato perché canta così. Questo brano poi non è passato perché i discografici...
Vabbè, il solito complottismo.
Le major, certe cose danno fastidio.
Danno fastidio.
Danno fastidio, le major.
No, mai stuzzicare il pubblico con proposte distanti e potenzialmente irretenti per il pubblico.
Esatto.
Insomma.
Bisogna sempre blandirlo, però... senza mai fare delle cose veramente di rottura.
No, no.
Cose che invece l'Alce Rufus stava tentando.
Stava tentando con successo, a mio avviso, poi naturalmente, vabbè, le solite eminenze grigie, sappiamo, lo sappiamo.
Allora, adesso, per la rassegna, comprimi l'asfaltismo che c'è in te...
Anche un po' per rinfrancare lo spirito,
tra uno e l'altro, ci ascoltiamo un brano di un nostro conterraneo, che è un romagnolo.
Romagnolo di Romagna, non di Emilia.
Romagnolo di Romagna, il cui nickname è Docce Gabinetti.
Sì, di dov'è?
Della provincia di Forlì, potrei dire.
Un furlese.
È un conoscitore comunque anche della provincia di Ravenna, mi
sì,
sono detto. Insomma, ho avuto
ma
modo
le
conoscere.
Sa fare le rotonde? Le piglia dalla parte giusta, perché qui nel Ravennate si è usi dire che il forlivese con la rotonda non c'è
azzecchi. Non
c'è
azzecchi.
Da noi c'è una scienza delle rotonde che probabilmente è anche un po'... se ne è anche un po' abusato.
Questo personaggio ha avuto anche lui il suo momento di amore per la musica elettronica, come quasi tutti sull'asfalto. La musica elettronica riscuote grande simpatia da parte di tutti coloro che vivono nel mondo di internet, perché appunto...
Sì, sì, di solito sì.
È divertente questo brano perché ha un inizio abbastanza inconsulto che adesso ci andiamo ad ascoltare.
Telecom Italia. Risponde l'operatore Ravenna 28.
Oddio, chi è? Oddio, chi parla?
È grave, è grave.
Chi? Chino.
Bye.
angolo della poesia. Lady, vieni sull'asfalto che la vedi, se poi la conosci quasi quasi non ci credi. Cabiria.
Adesso torniamo in studio.
Stava dicendo delle cose simpatiche.
Ma ho paura che non si riferisca.
Non sono trasmettibili.
No, non lo so.
Gente è vera.
Penso che si riferisca.
Non so ascoltare.
No, non lo so. Io non ci metto la mano sul fuoco. Io non avevo.
C'erano dei concretismi interessanti, però, in questo brano, specie all'inizio.
Sì.
Tipo
sì,
c'era
sì.
Questo basso liquido molto fluttuante. No, era divertente.
Sì, assolutamente. Adesso passiamo invece. Questo è.
Ah, no, ci arriviamo dopo.
Ah,
io
okay.
Ti proponevo
no.
Un altro precursore, perché gli Half Japanese non sono stati i primi a fare della roba del genere, ma negli anni 60 c'era appunto questo The Legendary Stardust Cowboy.
Ah.
A questo punto mi sono scordato il nome, il suo vero nome.
Il nome di Legendary Stardust Cowboy,
me lo sono dimenticato.
Lo ricordiamo, c'è
la prossima volta.
Anche lui è uno che incideva per un'etichetta indipendente.
No, oddio, almeno non credo, perché la leggenda vuole che David Bowie, messo sotto contratto, forse dalla Sony, non credo ci fosse,
no, allora,
negli anni 70,
quello che c'era prima della Sony,
ha una grossa casa discografica, dopo aver fatto i suoi primi album in periodo tipo Ziggy Stardust, anzi prima. Perché sembra che l'idea di Ziggy Stardust, da David Bowie, con la storia del suo alter ego che viene dallo spazio,
va bene,
sia venuta dall'ascolto di questo LP, il primo e all'epoca unico singolo di The Legendary Stardust Cowboy, che poi più avanti ha realizzato album, addirittura un live, che gli fu regalato appunto Bowie dalla casa discografica insieme a una paccata di altri dischi invenduti, invendibili probabilmente.
Sì.
E questo singolo, Paralyzed, fu appunto uno sconcerto per Bowie, e non è difficile capire
perché?
Il motivo. Sì, qui siamo questa volta addirittura nel 1968.
Quindi in un'epoca in cui l'accesso agli strumenti di registrazione
non era facile.
Di chiunque, nessuno a casa aveva il computer con cui poter fare la radio su internet.
C'era gente che era riuscita in qualche modo a registrare questa cosa.
Cose di questo genere. Adesso aspettate un attimo perché...
un attimo un problema,
problema tecnico.
Questa sera non mandiamo le Shags, che
no, abbiamo già
soltanto
forse...
un anno dopo sì, le abbiamo già trasmesse, fecero roba simile, in quel caso lì fu una vera e propria autoproduzione, cosa che non si può dire invece del cowboy leggendario della Polvere di Stelle, che a quanto ne so ebbe un produttore, qualcuno lo produsse.
Ecco, adesso è partito.
Howdy, I'm the legendary Stardust Cowboy, speaking for Bugles. Good old Stardust Bugles.
Hey, yeah! We are chef! Chef's in a bouche now, brother!
Questo è comunicativo, questo brano, ci fa sentire a casa in Texas, io sto qua che pulisco il mio fucile a canne mosse.
Tira fuori il texanismo che è in noi.
Eh sì.
E questo gli avevamo fatto.
E questo è Gesù.
Io tutte le volte che vengo qui a fare.
C'è da basirsi, di fronte.
Tutte le volte che faccio caffè nichilismo nero e che vengo messo davanti a queste.
Questi
a queste incisioni, sì, a questi afflati creativi, mi, ogni volta, questo è un discorso che ho fatto già, mi stupisco dal profondo di come fosse possibile che qualcuno avesse creduto in questo personaggio, perché questo, cioè, come ripetiamo, in un'epoca in cui per essere stampato bisognava comunque avere un produttore, andare in una
sì, esistevano anche produttori tipo Joe Meek,
sì,
dirla
però,
tutta, però voglio dire, almeno c'era un minimo di professionalità.
Joe Meek pure era sordo come, no, non era sordo, era, ho detto una stupidaggine, era stonato.
Era stonato come,
era stonato come una campana. Almeno aveva un senso leggermente maggiore,
sì,
della melodia,
sì, della musicalità.
Una buona parte dei successi dei dischi che sono usciti da Joe Meek erano cose ascoltabili,
sì,
se non
sì,
di
sì,
qualità
sì,
eccelsa
sì,
dal punto di vista musicale, erano. Cioè, questa è una roba che tipo due minuti ci si è tenuto un po' a fatica, ma non ce la farei, ecco, ammetto che
da
non ce la farei.
Un album intero sarebbe duro. Adesso, i dischi che lui ha realizzato più tardi, tipo negli anni '80, sono molto più orecchiabili, fatti spesso con tastierine MIDI, batterie, drum machine, cioè sono decisamente edulcorati rispetto,
sì, qui,
rispetto a delle versioni di Paralyzed del lato B del singolo, Who's Knocking at My Back Door, che prima o poi proporremo, che
sì,
non è molto diverso, che sono state rifatte, ma
in maniera sono molto più blande.
Sì, sì, sì.
Perché,
e perdono il loro fascino primitivo. E...
Ah, ma immagino, per carità, perché se non c'è un po' di sbido nero così autentico, fastidioso,
sì,
non è bello.
No, no, no.
Andiamo un po' da quest'altra parte,
sì,
sentiamo, alterniamo.
Esatto. Sì, sì, noi alterniamo perché l'autoproduzione di oggi è il tema chiave. Appunto, oggi abbiamo detto, ribadito fin dall'inizio, come oggi sia comunque una maggiore accessibilità ai mezzi di
sì, produzione,
di produzione, e questo comunque ne guadagna anche dal punto di vista del sonoro, quantomeno della pulizia e delle
eccetera,
possibilità, esatto. Mentre all'epoca, una volta, era più difficile, e ci stiamo un po' ricostruendo la storia delle alcune tra le autoproduzioni più avventurose, insomma, della storia del rock, quantomeno.
Quello che invece andiamo adesso dalla parte dell'asfalto, come avrete intuito, siamo più dalle parti dell'elettronica.
Sì.
Questo è William Bottin. William Bottin, personaggio che adesso non si può definire un esponente, cioè non è su MTV tutte le sere,
no,
però è già un po' abbastanza noto nel mondo della musica elettronica italiana. Ed
ah,
è,
mi dicevi quello di Lunedì Cinema.
Di Lunedì Cinema.
Ah, ecco, sì,
quella
sì,
della sigla di Lunedì Cinema. Anche lui ha pubblicato un disco che è stato apprezzato da parecchie persone. La Branca è entusiasta, è un grandissimo fan di William Bottin. Il brano che ci ascoltiamo adesso si intitola Mind Trip on a Stick, perché bisogna un po'
pronunciarlo un po' bene,
come direbbero ad MTV, Mind Trip on a Stick, che significa viaggio mentale su un bastoncino.
Ah, non stack, sarebbe stata una bistecca.
No, non stick.
Stick.
Mind trip.
Facciamoci sto stack.
Mind trip on a stick. Yeah.
flotter. Alors que mon esprit semblait enserré dans un étau, flottant de plus en plus haut, quelle sensation merveilleuse!
E questo invece, esatto, fa sempre parte della musica elettronica, eccetera, però questo è molto chill out.
Chilla e riconcilla.
Sì.
Riconcilia con, sai, relax.
Sì. Anestetizza.
Beh, c'è un credo voluto, un po' di una freddezza comunque, di fondo.
È abbastanza algido.
È algido.
Qui da noi, ma penso in tutta Italia, cioè qui da noi da 4-5 anni, in Italia almeno da forse 10, è venuto di moda questa cosa dei caffè. E nei caffè c'è un sottofondo musicale che potrebbe essere benissimo.
Spesso, sì, in quelli con un po' più di pretese, sì. In altri c'è, adesso non dico Alexia perché è roba dei miei tempi, Jean-Paul.
No, poi quei caffè in cui si balla, in cui ci si deve divertire, si deve fare un po' di...
senza neanche un po' di puzza sotto il naso, non è un vero caffè.
No, quello diventano, dei disco pub,
sì,
dopo sono un altro genere.
Popular.
Sì, che abbondano poi anche quelli, però insomma, hanno tutto
forse anche di più,
hanno un'utenza diversa, ecco.
Sì, si spacciano per ciò che non sono, senza connotazioni di merito, però molto spesso.
Diciamo che anche noi spesso ci spacciamo per ciò che non siamo, però
continuamente
lo facciamo con maggiore nonchalance.
Sì, ma anche
dai,
loro ci riescono abbastanza.
No,
bene.
Vabbè, non siamo così pretestuosi. Siamo presuntuosi, ma non pretestuosi.
O il contrario.
O forse il contrario. Come ci vedete. Bisogna che ci
riflettiamo. Ma anche a seconda dell'umore, delle puntate.
Quando butti queste frasi così, poi va a ragionare.
Non male.
Torniamo in Texas,
rimaniamo in Texas, però ci spostiamo di una ventina d'anni, siamo nel 1987, quando il nostro idolo Sterling Smith, in arte Jandek, pubblica...
Ah, si sa che si chiama Sterling Smith.
Insomma, è lui, è il responsabile della Corvus Records.
Di cui dicevamo nella puntata precedente.
Al 90% lui.
In un paio di puntate fa ricordavamo che
il concerto, sì.
È apparso in pubblico proprio oggi che compilavo quando compilavo l'articolo per la pagina, avevo notato che c'è un articolo sulla Wikipedia abbastanza corposo in cui c'è un update, insomma, dice pazzesco, pare che sia apparso in pubblico e mi sono letto la storia che l'altra volta abbiamo introdotto, me la sono letta per esteso. Di questo Jandek abbiamo detto tutto il male possibile, una persona che si autoproduce letteralmente dischi
in casa. Si autopunisce anche, registrando, oltre che punire i suoi fans, tra i quali mi annovero con un certo orgoglio.
Personaggio prolificissimo.
Di una prolificità notevole, ha fatto tipo 37 dischi da 78 oggi.
Purtroppo di una prolificità del tipo, questo lo incidevo anch'io.
Sì, però
alcuni, non tutti.
Capisci che l'alone di malessere che sprigiona è autentico e non facilmente riproducibile, non troppo facilmente.
Sicuramente.
Dicevamo, un disco dell'87 si intitola Modern Dances, potrebbe essere un riferimento ai Pere Ubu di The Modern Dance, non
sì,
so.
Può darsi.
O forse no.
Ma poi, forse,
o forse
ma
no.
Anche no.
Nel quale Jandek, sì no, di.
Che ovviamente se lo vogliamo leggere con lo spirito di MTV si direbbe Modern Dances.
Modern Dances.
Sì, il brano intanto si intitola
Painted My Teeth. Ed è praticamente un autocover, quanto in due album precedenti dell'anno prima, non nell'album direttamente precedente, in quello prima aveva realizzato un brano che si chiamava You Painted Your Teeth, che praticamente è la stessa roba. Questo su Modern Dances forse è leggermente più orecchiabile, ma si tratta comunque di uno degli album più duri di Jandek, uno dei più rumorosi, che a metà degli anni 80 ha realizzato 3 o 4 dischi abbastanza ostici.
Più del suo normale,
normalmente è più catatonico e inquietante.
Questo
qui,
è ostico.
Qui diventa proprio roboante, dissonante. Ce ne ascoltiamo un po'. Painted My Teeth del 1987.
Yeah. Yeah.
Ecco, sì, questo è un album forse anche tra i più divertiti del nostro uomo Houston.
Sì.
A giudicare da quello che si legge tra i fans americani, la ridicolaggine anche dei testi di questo disco appare così evidente. Adesso
quindi lui si è un momento sì
un
della
momento
sua vita.
Apparentemente lui canta
quando,
con la sua musa Nancy.
Nancy.
Nancy, introdotta da un pezzo dell'82 che si intitola appunto Nancy Sings.
Cioè,
e da allora lei è diventata Nancy, insomma, sì. Sì, ce n'è anche uno che si intitola John Plays Drums, e da allora il batterista viene chiamato John. Ma più di questo non si sa.
Non si sa.
I dischi della Corvus sono completamente assenti di qualsiasi tipo di nota di copertina. C'è
certo.
Soltanto un numero di catalogo.
Ah, ho capito.
Mi pare che si cominci dallo 0739 e poi di lì avanti.
Comunque, quando era quest'uomo è felice, cantava così. Vi lasciamo immaginare anche abbastanza prevedibilmente.
Ci lasciamo preoccupare per lui.
Come cantasse quando era invece triste,
quando
stava
triste,
male.
Sì, sì. Ah, sì, nello stesso periodo ha realizzato anche album molto tristi, però ce ne sono stati almeno un paio, tutto sommato, relativamente convenzionali a livello di musicalità,
di
non come questo.
Non come questo. Andiamo a sentirci qualcosa di un po' più moderno, appena più moderno, no, decisamente più moderno.
Che anno siamo? Di quest'anno?
Questi si parla della fine degli anni 90.
Vabbè.
Non so se il brano, l'MP3, riporta la data. Sì, mi indicano 2000. Il bel titolo dell'album, comunque. Questi sono i SOD. O S-O-D, ma penso che
nulla c'entra con il P-O-D.
No, il genere è tutto diverso. Questo anche
meno male.
Anch'essi producono musica elettronica.
Uh-huh.
Sono un trio. E su Asfalto ho conosciuto uno di questi tre. SOD vuol dire meschino.
Ma non so fucking, no, non c'è.
No, qui non è puntato, per cui io direi
ah,
SOD.
Beh, è proprio un SOD, non è un acronimo.
Non SOD. Il titolo dell'album è We Have Met the Enemy and He's Us. Cioè, abbiamo incontrato il nemico e il nemico
siamo noi.
Siamo noi. Okay. E lui è noi, diciamo, tradotto proprio così. Il brano si intitola Blink vs Banner, che questo sinceramente, Blink è il nittitare, cioè lo sbattere gli occhi.
Ah, ok.
Banner quelle cose che si trovano su internet dove c'è la pubblicità dei siti porno. Inizio che però è abbastanza ciandechiano,
è un po' duro. È cantato, sì.
Questo è un lavoro che immagino sia fatto, non ho ancora avuto modo di discutere col personaggio in come sia stato realizzato il brano, ma
è un collagismo, cioè,
sì,
sicuramente c'è un sample, abbiamo riconosciuto, sì, della batteria di Fortunate Son,
Fortunate Son di Creedence,
sicuramente
anche la voce sotto, dubito, non so, mi è fatto dubbio di
potrebbe essere stata, sì, campionata,
potrebbe,
può essere.
Comunque insomma, questi erano i Sod. Ovviamente chi c'è, se altri asfaltiti
hai ascoltato qualche altro brano allora, perché da questo, cioè, poteva esserci di tutto un po' nel disco, nel senso non lo trovo particolarmente legato a un genere specifico.
No, in effetti io prima,
dico poi in senso,
prima ho buttato
in senso
lì
buono,
un,
perché
no assolutamente, io prima ho buttato lì un elettronica,
sì, no, beh, sicuramente c'era il cut and paste, c'è, cioè, del mix,
ma insomma non mi riferivo, avevo ascoltato altri brani di questo gruppo, uno di quali per esempio adesso ce lo sentiamo magari.
Sono abbastanza rumorosi.
Ecco, questo, cioè, l'altro brano che avevo scelto per la presentazione, questo è fatto di frequenze superiori ai 10.000 Hz, che non so se con la codifica 32 kbps passino. Magari stiamo andando davvero fastidio alle orecchie dei nostri ascoltatori.
Comunque, magari stanno impazzendo i loro cani.
Sì, sì, è vero.
Chi lo sa.
Comunque questo è un altro brano loro che si chiama Aramalite, che credo che sia un tipo d'arma. Davvero.
Un'arma leggera.
Sì, dovrebbe essere un modello di mitragliatrice. Adesso non voglio esagerare perché poi io non conosco armi. Ci sono diverse persone sull'asfalto che sono patiti di armi leggere.
Sì.
Io invece non lo sono, per cui non mi avventuro in questo campo.
Questo campo.
Torniamo in America.
Oh, torniamo questa volta, andiamo a San Francisco.
In America comunque è una discreta patria.
Sì,
per
no,
passi,
a parte che io poi sono particolarmente legato alla musica più americana che a quella inglese, in contesto rocchettaro, diciamo, di anglosassone. Poi, però è anche vero che in Inghilterra, che io sappia, di gente così ce n'è un po' di meno, insomma, forse in Germania. Non abbiamo nulla di Rundelstirn e Guldenstock, che era un gruppo svizzero dedito a una strana mistura impro noise. So che realizzarono nei primi anni 90 un concerto per Finestra Rotta e Cane Morto, una cosa del genere.
Ah, quindi se lo portavano sul palco?
Sì, confezionavano i dischi in alcuni rotti direttamente, altri dentro a orecchie di maiale, altri con filo spinato. No, facevano era un'operazione concettuale di presa per il culo,
molto
discografico,
sì,
decisamente.
Sì. Comunque il disagio che anima gli elvetici talvolta è proprio
preoccupante.
Sì, sì, ma poi anche molto epidermico, nel senso che si capisce subito che è gente che sta male.
Ma cazzo.
Malissimo.
Sono programmaticamente.
Ecco. Sì. Forse un tale disagio si trova molto facilmente anche negli Stati Uniti.
Beh, sì, forse un po' più pittoreschi, cioè, amano forse gli americani riderci. Fa fatica a pensare che personaggi come gli Half Japanese o Legendary Stardust, che abbiamo sentito prima, fossero completamente privi di, pur nel loro autismo un po' in tutti i sensi, fossero completamente privi di una qualche vena ironica. E come pure probabilmente non ne sono del tutto privi di questi Caroliner di San Francisco, che hanno poi cambiato nome più di una volta, Caroliner Rainbow, Caroliner Scrambled Egg, eccetera eccetera. Esordiscono, se non sbaglio, nell'85, noi adesso ci ascoltiamo un brano del loro secondo album, I'm Armed with Quarts of Blood, è il titolo.
Sì, sono armato con dei quartini di sangue. Sì,
il primo,
non so cosa, quartz, forse.
Quartz sono i quarti,
sì,
tipo quarti di bue.
Ah,
esempio.
Bene.
La cosa particolare dei Caroliner è che incidono praticamente solo in vinile, se non sbaglio hanno realizzato un unico CD, e ne hanno fatti tanti. Incidono in vinile e soprattutto pare che dipingano a mano ogni singola copia di ogni loro disco.
Ah, quindi se tu acquisti una copia di un loro vinile,
è un pezzo unico. Sono sempre pezzi unici. Io so di un ragazzo che tentò di procurarseli via internet scrivendogli delle email, anche perché era iscritto a una mailing list nella quale partecipava anche uno dei Caroliner, che peraltro sono completamente anonimi, fanno concerti talvolta. C'è un sito internet in cui è annunciato un loro concerto, purtroppo il file è guasto, perché la loro immagine live è interessante. Loro si ispirano al romanzo gotico americano ottocentesco, a Poe, Hawthorne,
sì,
eventualmente Thoreau, quella gente lì, Thoreau non è proprio gotico, però insomma.
Sì.
e questa immagine live con questi costumi dei colori sgargianti, verde, arancione, e pare che siano, insomma, da vedere. Ovviamente non sono, credo, mai usciti dagli Stati Uniti,
e quindi
e anche in Madre noi, Patria, hanno un seguito esiguo,
un po' citarpa questo.
Citarpa parecchio. Appunto questo ragazzo che tentò di ordinare il disco dai Caroliner si vide ricevere delle email provocatorie, praticamente lo prendevano in giro, non gli rispondevano male, lui ha detto che dopo 3 o 4 mail ha desistito,
quindi
mandandoli sonoramente a quel paese e non è riuscito a procurarsi,
cioè, anziché di guardi, non mi dispiace ma non è possibile, l'ho proprio preso per i fondelli,
sì, questo è quello che lui mi ha raccontato.
Ah, malissimo questo
per dire dell'attitudine.
Queste sono cose che ci saremmo voluti trovare al May e non abbiamo trovato.
No, nulla del genere.
Gente che appunto spregiava magari...
Spregia il pubblico, l'acquirente proprio.
Esatto, ce l'ascoltiamo.
Questo è Korn Red Moon, sentiremo un interessante uso del banjo in mezzo a cacofonie di vario genere. Qui ci siamo spinti,
qui ci siamo spinti,
spingiamo sempre di più.
Qui abbiamo spinto.
Vogliamo sentire uno scampolo di un altro brano?
Sì, perché
per capire che questa è l'acustica.
Volevo solo dire, tanto lasciamo solo in pianino. No, perché cioè quando i gruppi hanno le loro esecuzioni dal vivo, specialmente i gruppi che fanno del rock peso, hanno sempre questo momento del pezzo più tranquillo, che deve invece
piacere alle ragazze,
esatto,
come minimo.
E questo qui dei Caroliner è il pezzo più tranquillo.
Sì, adesso io confesso di non ascoltarlo tutte le sere prima di andare a dormire quest'album.
Anche perché è disturbante.
C'è una un livello di disturbanza che è... Proviamo a sentire un attimo un'altra, metto sulla 2.
Per esempio, mettiamo sulla numero 2.
Aspetta, ecco. Una cosa quasi più chiesastica.
Sì.
Ovviamente si risolverà in un tripudio di... Ma no. Sembrano una specie di Muppet Show sotto acido.
Sì,
credo che anche la loro iconografia live parli in questo senso.
Sì, una definizione che più felice di così non poteva essere. Cioè, è come ascoltare un programma per bambini in cui gli attori siano fatti di...
Completamente,
ogni...
sì, più o meno in cui gli attori siano gli autori dei Teletubbies, più o meno. Credo che di notte si sfoghino con sta roba.
Gli autori dei Teletubbies?
Ah, secondo me si fanno.
Hanno sì, sì.
Cioè, non è possibile concepire.
No, platealmente. Cioè, se si vogliono calare creativamente, mentalmente, nella logica di un bambino di 3 anni, bisogna che... abusino in sostanze, cioè non è credibile, ecco, se non abusi in sostanze.
No, non è possibile proprio.
Non è possibile davvero.
Se lasciamo i Caroliner, chissà se ci torneremo mai su.
Io ti dico la verità che potrebbe anche essere no. No, perché dico, cioè, va bene la copertina di
Pink. Io avevo ascoltato un altro loro album, più o meno non sono cambiati molto nel giro di 20 anni, eh. Più o meno fanno sempre sta
questi
roba.
Questi di che anni stavamo parlando?
86.
Sì, peraltro forse in stereofonia, cioè nella monofonia di che è proprio di Radio NK non si nota sta cosa, ma cioè delle parti della traccia che sono prive del canale sinistro,
sì.
Evolutamente, cioè salta,
evolutamente, insomma. Se anche fosse, non credo fosse un gran problema, insomma.
Prima di...
abbiamo ancora qualcosa, no?
Sì, prima dell'abiezione totale, perché qui veramente ci stiamo buttando sulla...
No, ma dopo ci risolleviamo.
Ci risolleviamo, sì. Mi prometti che...
Sì, sì, dalla mia parte ci risolleviamo.
Ah, ci risolleviamo anche da quest'altra parte. È l'unico caso finora a me pervenuto delle tracce di asfalto che sia intanto di un genere che non sia né il metal né l'elettronica. E dall'altra parte si tratta di una signorina, di una signora o signorina, io propenderei per il signorina.
Pensiamo sia una signorina.
Direi di sì, perché...
in veste solista o a un gruppo?
Da quello che mi è parso di capire sono a un duo, di cui lei fornisce la voce e l'altro fa tutto il resto, un po' come gli 883. Qui c'era Pezzali che era la voce e l'altro che era tutto il resto.
Ripeto che abbiamo anche già ascoltato,
sì.
Prima o poi riprenderemo.
Ah, prima o poi dobbiamo assolutamente fare un'altra
voglia di
cosce
e di
trash.
Sigarette ancora ci risuona nelle orecchie, sempre impedendoci di dormire.
E questa ragazza che nota insomma, sul fuoco, Piperita ci ha mandato questo brano che si intitola Nonno Sonno ed è un brano cantato in italiano, finalmente è un brano.
Un
po' d'italiano. Un po' d'italiano, che ieri, insomma,
la frangia del rock padano privilegiava il testo italiano.
Sì. Questo qui invece è un brano di un filone creativo abbastanza anch'esso già sentito in Italia, che potrebbe essere, ascritto a quel genere di pop, come potremmo, adesso ce lo sentiamo e poi lo cerchiamo, sentiamo di descriverlo. Il brano comunque si intitola Non ho sonno. Comincia con...
un po' giovanottiano, giovanottiano dei tempi che furono.
Sì, quello dell'ombelico del mondo.
L'ombelico del mondo, sì.
Yes.
Poetno.
Sonno e non ne avrò.
No.
Era Marina Rei, ecco che giustamente
sì,
tu...
ricorda un po'.
A me venivano in mente i Dirotto su Cuba, ma
avevamo sentito un altro pezzo prima, che adesso fuori onda, che,
sì,
che
ricordavi Dirotto su
lì.
Cuba.
Ma di che anno è questo?
Questo è recentissimo.
Ma perché
sì,
questo
sì,
genere
sì,
qui
sì.
Andava abbastanza alcuni anni fa.
Mamma mia.
Questo era papabile anche di un discreto successo radiofonico, un pezzo del genere. Tra l'altro prodotto più che degnamente,
assolutamente.
È un disco suonato.
Sì, sì,
non,
questo
non è elettronico.
Non è, sì, sì, c'era dello strumentismo dietro. No, e con questo ovviamente abbiamo chiuso la pagina, invitiamo ovviamente gli ascoltatori, l'asfaltismo, a mandare delle altre tracce,
degli altri clip,
sì, dei nuovi, qualcuno che ancora non si è fatto vivo, che io so che esistono, perché bene o male un po' tutti hanno provato a suonare qualche cosa. Noi non siamo poi così carogni contro, no, perché capito, lungi da noi voler fare della critica musicale, ecco, c'è qualcuno che ci reputa paragonabile alla stampa, ma noi non ci teniamo
sì.
Più fuori da
no, per
carità, non vorremmo mai sostituirci agli addetti ai lavori, che
giammai
questi qua invece che mi stai per proporre.
Allora, ti propongo un gruppo noto, i Pavement, solo che gli esordi, gruppo americano di Stockton, California, autori di album di discreto successo nel panorama indipendente di anni, di discreto, di buon successo nel panorama indipendente, mai approdati su MTV o quasi mai, se non per un live una volta, però piuttosto noti a chi segue il genere. Qui andiamo ai loro esordi, ai loro primissimi EP raccolti nell'album Westing by Musket and Sextant, che credo che si rifaccia a una terminologia marittima, il moschetto e il sestante sono...
Sì, 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 si vuol dire andare verso ovest per mezzo del sestante.
E qui sono raccolti i loro primi EP, decisamente in bassa fedeltà anche questi, credo che questo Slay Tracks, il primo, sia tipo dell'89, quindi arriviamo quasi agli anni 90, e ancora, insomma, le produzioni, veramente le autoproduzioni indipendenti erano ancora molto caratterizzate da un approccio ingenuo in bassa fedeltà. E ciò nonostante, sebbene un po' di cacofonia ci sia anche qui, che verrà progressivamente perduta nelle prove precedenti,
successive,
no, saranno sempre più pop e sempre più vendibili, c'è già questo brano che si intitola Box Elder, che anche questo durerà un paio di minuti, 2 minuti e mezzo, che è già di una discreta caratura pop, e adesso lo ascoltiamo.
Ce lo sentiamo.
Posso dire una cosa fraternamente, sei un minchia, sei la protesi, la coscienza minchia. Che consentimi, è poco, è molto poco, è insufficiente.
Erano i pavement con Box Elder.
Sì, ci siamo un po' ripresi dalle brutture precedenti, dall'abisso, ma ci siamo ripresi in realtà...
per pochi secondi.
Per un attimo.
Sì, sì,
perché
sì.
Perché dopo essere stati in Texas, insomma, in America, in Italia, torniamo in Italia.
Sì, sì. E torniamo in Italia non con un brano inviatoci dai gentili ascoltatori dell'asfalto.
Assolutamente no.
Assolutamente no. Torniamo in Italia con un brano.
Sì, di.
No, dicevo semplicemente che anche questo viene dal mondo delle autoproduzioni.
E ha una circolazione. Questa Ithaca Records, francamente, non leggo.
Ci manca.
Leggo che peraltro è una casa di produzione che ha sede nella nostra zona, Castel Bolognese.
Castel Bolognese.
Sì, che non è molto distante da dove trasmettiamo.
No, assolutamente. Cioè è raggiungibile, facilmente raggiungibile in macchina, ma noi non vogliamo farlo perché sappiamo che cosa produce la Ithaca Records.
Sì, se sappiamo, ci è capitato per le mani quest'album
di un cantautore.
Cantautore Claudio Chieffo.
Claudio Chieffo.
Forse alcuni di voi conosceranno.
È il cantautore di Comunione Liberazione.
Sì, l'album intitolato Liberazione parla chiaro in tal
sì,
senso.
Sì, 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 sì. Claudio Chieffo, che è questo cantante amato dalla destra italiana per le tematiche che sviscerano nelle sue canzoni.
Sì, almeno questo io credo. Cosa volevo dire? Non so, perché fino adesso questa sera abbiamo ascoltato dei brani mutilandoli.
No, questo
non so,
forse vale la pena
c'è
ascoltarselo.
C'è del cantautorismo, diciamo, cioè forse è il caso di
ascoltarselo tutto. Ce n'è una traccia che sia di una lunghezza degna?
3:22 te quello che ti propongo. Più corta c'è 3:01.
No. Ma mi fai sentire quella che
La ballata del potere.
La ballata del potere.
Esatto.
No, infatti ascoltiamocela proprio in muto, sì, proprio
in silenzio.
In silenzio sacrale, religioso.
Lo dicevo tutto il giorno, questo mondo non è giusto, e pensavo anche di notte, questa vita non dà gusto. E dicevo è colpa vostra, o borghesi maledetti, tutta colpa dei padroni e noi altri poveretti. E noi altri a lavorare, sempre lì nell'officina, tempo per pensare dalla sera alla mattina. Forza compagni, rovesciamo tutto e costruiamo un mondo meno brutto. Quanti giorni e quanti mesi per cacciare alla malora le carogne dei borghesi. Ma i compagni furono forti e si presero il potere, e i miei amici furono morti e li vidi io cadere. Ora tu dimmi, come può sperare un uomo che ha in mano tutto, ma non ha il perdono? Come può sperare un uomo quando il sangue è già versato, quando l'odio in tutto il mondo nuovamente ha trionfato? C'è bisogno di qualcuno che ci liberi dal male, perché il mondo tutto intero è rimasto tale quale. La 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 la, la 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 la. La 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 la.
l'esiguità del tempo a nostra disposizione non ci impedisce di ascoltarla proprio tutta, ma fondamentalmente poi la parte lirica, testuale, l'abbiamo...
Sì, abbiamo solo soppresso...
Perché abbiamo mandato un pezzo di Chieffo? Perché intanto, appunto, questa Itaca...
Bella domanda!
No, questa Itaca Records, credo, pensiamo sia una casa... sostanzialmente indipendente, e poi perché appunto abbiamo detto che al May l'eccesso di zapatismo, di cani, di droga, di alternativismo ci ha fatto venire voi di una boccata d'aria anche in questo senso.
Sì, volevamo anche buttarla un po' sulla reazione. No, questo poi è un testo che invece potrebbe essere facilmente frainteso, cioè, ma potrebbe essere preso per un testo di una... sinistrismo.
Sì, sì, ma io mi pare evidente l'intenzione invece migratoria, quantomeno. Se non dico che ci sia dell'ironia, perché non credo sia la parola adatta.
Sì, non so. Cioè,
è più una critica, insomma. Tutto un modo di vedere le cose, la politica, insomma.
Finalmente.
Anche perché, insomma, questo monopolio cantautorale di sinistra va sfatato in qualche maniera.
Sì,
noi
sì.
Che siamo amici degli oppressi, dei più deboli.
In questo caso ci siamo un po'
snobbati.
Debole,
dalla,
sì.
dal,
non l'hanno mai invitato
ufficiale.
Neanche.
Non era nemmeno invitato al May.
No.
Dire che ne avevano invitato di gente. Quindi noi vogliamo promuoverlo.
Sì, voglio, almeno spezzare una lancia
in
suo
favore.
Che
venga pubblicizzato. Non so nemmeno se passi su Radio Maria, sinceramente, considerando che insomma l'appartenenza. Comunione e Liberazione.
Non lo so, quelli di Comunione e Liberazione sono un po' un mondo a parte, sono un po' una banda a parte.
Una banda a parte, come ci ricorda il nostro amico Godard.
Godard, con questa citazione così di un giotta sterile, assolutamente inutile, ci accorgiamo che il tempo veramente a nostra disposizione è veramente terminato. E vi abbiamo tediato anche per più di un'ora e mezza, per cui...
Sì, questa sera abbiamo veramente dato sfogo a tutte le nostre prurigini musicali,
sì.
Anche messo a dura prova la pazienza degli ascoltatori.
Ma speriamo di averlo fatto per il
sì,
bene
Sì, di aver fatto
della...
un buon servizio per la comunità.
Per il bene della musica.
Per il bene della musica.
Noi non possiamo fare altro che augurarvi buonanotte, grazie dell'ascolto.
Sì, per il bene della musica, niente, concludiamo con la nostra...
Con la nostra sigla usuale. Che ricordiamo per chi la volesse cercare su internet,
sì, un pezzo anche che, in un'antologia di Joe Meek.
Sì, si intitola Lost Planet ed è dei Thunderbolts. E anche questi fanno
superata
parte,
soltanto da
Telstar,
dall'insuperabile
Telstar
dei Tornados.
Che però, siccome usava già una radio indipendente, una radio pirata, leggevo degli anni 60 in Inghilterra come sigla di chiusura delle trasmissioni, mi detto, cioè, noi non possiamo.
Sì, abbiamo voluto mettere un brano che
un po
si
più,
facesse.
Sì, però un po' più scalcinato.
Un po' meno noto. Sì.
Anche questo, comunque, fa parte, lo possiamo mettere nella galassia delle produzioni indipendenti.
Sì, penso di sì.
Dai, diciamo che tutto fa brodo, va. Buonanotte a tutti e grazie dell'ascolto.
Buonanotte.